Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Buongiorno da Monica Bonetti al microfono e da Fabio Bosia alla regia tecnica. Una puntata, quella di oggi, in cui parleremo molto di architettura, molto di chi si muove nello spazio architettonico, ma soprattutto molto della relazione tra lo spazio e chi lo abita. E infatti il titolo che abbiamo dato a questa puntata è Spazio ed emozione, ricalcando il titolo di un recente libro degli ospiti che saranno con noi e che tra poco vi presenterò. Lo spunto di questa puntata viene da una serie di conversazioni che sono attualmente in programma al Teatrino dell'Accademia di Mendrisio. Il titolo del ciclo è The Emotional Power of Space e a condurlo sono due artisti visivi, Becca e Lemoine, molto conosciuti a livello internazionale, che hanno costruito la loro carriera attorno alla riflessione sulla relazione tra l'uomo e lo spazio architettonico. I loro film sono ambientati in e attorno ad alcuni dei progetti più iconici ed innovativi della nostra contemporaneità, ma la prospettiva, lo sguardo che gettano su di essi è assolutamente unica e qualche volta anche un po' dissacrante. Ne parleremo tra poco proprio con Ila Becca e Louise Lemoine. L'architettura e la progettazione urbana poi saranno in un certo senso protagonisti anche nello spazio dedicato alla mostra della settimana, perché ci recheremo al Max Museo di Chiasso, dove è stata da poco inaugurata Fortunato De Pero e Gilbert Clavel, Futurismo uguale sperimentazione Artopoli. Visiteremo l'allestimento insieme alla curatrice e direttrice del Max Museo, Nicoletta Ossanna Cavadini. Lo sguardo sulle notizie del mondo dell'arte completa la nostra scaletta di oggi, scaletta che inauguriamo però, come sempre, con la prima pagina musicale della colonna sonora curata da Barbara Tartari.
C'è chi soffre soltanto d'amore, continua a sbagliare rigore. C'è chi un giorno invece ha sofferto e allora ha detto io parto. Ma dove vado se parto? Sempre ammesso che parto. Ciao a chi sbaglia a fare le strisce, a chi invece avvelena le bisie. Uno tira soltanto di destro, l'altro invece c'ha avuto un sinistro. E c'è sempre qualcuno che parte, ma dove arriva se parte? E la vita, e la vita è bella, è bella. Basta avere l'ombrella, l'ombrella che ti para la testa. Sembra un giorno di festa. E la vita, e la vita è strana, è strana. Basta una persona, persona, che si monta la testa, è finita la festa. C'è chi un giorno ha fatto furore e non ha ancora cambiato colore. C'è chi mangia troppa minestra, chi è costretto a saltare la finestra. E c'è sempre di quello che parte, ma dove arriva se parte? Ciao! Chi sente soltanto la radio e poi sbaglia ad andare allo stadio. C'è chi in fondo ha sul cuore una pena, c'è chi invece c'ha un altro problema. E c'è sempre lì quello che parte, ma dove arriva se parte? E la vita, e la vita le bella, basta avere l'ombrella, l'ombrella che ti para la testa. Sembra un giorno di festa. E la vita, e la vita le strana, basta una persona, persona, che si monta la testa, è finita la festa. La basta avere l'ombrella, l'ombrella che ti farà la testa, sembra un giorno di festa. E la vita, e la vita, le strade, basta una persona che si monta la testa, è finita la festa. È finita la festa, è finita la festa.
Sono passati quasi 50 anni da quando Renato Pozzetto e Cocchi Ponzoni conquistano la vetta delle classifiche con questo brano, che era anche la sigla di Canzonissima 1974. Noi però l'abbiamo ascoltata nella versione rimaneggiata da Stefano Bollani e Valentina Cenni per l'album Via dei Matti numero 0. Ila Beca e Louise Lemoine sono artisti visivi che lavorano con media estremamente variegati. Film, videoinstallazioni, libri, fotografia. L'elemento comune dei loro lavori è quello di sperimentare forme narrative che esplorano come le persone vivono, come percepiscono, come si muovono e si relazionano con l'architettura contemporanea e con lo spazio urbano. Da un punto di vista che potremmo definire antropologico, cioè che è insieme emotivo, sociale e culturale. L'ambientazione di questi loro lavori sono alcuni dei progetti architettonici più iconici della nostra contemporaneità, disegnati da nomi come Herzog & de Meuron, Frank Gehry, Renzo Piano o Rem Koolhaas. Dal 2008, quando hanno iniziato il loro sodalizio artistico e personale, perché Beca e Lemoine sono anche una coppia nella vita, hanno realizzato oltre 30 film che sono stati proiettati in rinomate istituzioni culturali e museali, oltre che in varie biennali e in festival cinematografici internazionali. Ila Beca, tra l'altro, aveva partecipato nel 2005 anche al Locarno Film Festival con il suo primo lungometraggio, Quod Libet, nella sezione In Progress, che era dedicata ad Harald Zeman, allora da poco scomparso. Nel 2016 il MoMA ha acquisito il loro lavoro completo, che ora è parte della sua collezione permanente. Tra i loro titoli più noti, Koolhaas House Life, che è il primo dei film che hanno realizzato insieme, Barbicagna, il grande progetto Homo Urbanus, che si dispiega dal 2017 fino a quest'anno. Sono regolarmente ospiti di corsi e di workshop in accademie e università. The Emotional Power of Space è il loro ultimo libro. Sono 12 conversazioni con altrettanti importanti architetti contemporanei ed è anche il titolo del ciclo di incontri che curano al Teatrino dell'Accademia di Mendrisio e che prevede ancora due appuntamenti il prossimo 16 e 30 novembre. Li abbiamo raggiunti strappando Ila Beca dalla sala montaggio a Venezia, mentre Louise Lemoine si trova a Bangkok per l'inaugurazione di un loro lavoro, ed è un vero piacere accoglierli qui a Voci Dipinte. Buongiorno e benvenuti.
Buongiorno, grazie per invitarci.
Allora, una brevissima nota biografica oltre a quello che ho già detto per presentarvi. Ila Beca è laureato in architettura, ha studiato allo UAV di Venezia e all'École Nationale Supérieure d'Architecture di Paris-Belleville. Louise Lemoine invece è cresciuta in Francia, a Bordeaux, ha studiato storia dell'arte e del cinema a Parigi e alla Sorbonne, dove si è laureata con una tesi dal titolo che sembra quasi un po' premonitore in realtà, perché L'esthétique du fragment ou la pensée du doute, potremmo tradurlo proprio letteralmente, l'estetica del frammento o il pensiero del dubbio, e poi vedremo perché in qualche modo appunto c'entra anche con quello che poi è diventata la vostra professione, il vostro modo di fare arte. Allora, prima di tutto io vorrei partire chiedendovi perché avete iniziato a usare il cinema, a usare la filmografia per indagare lo spazio. Ila Beca aveva già realizzato qualche film, aveva già sperimentato quindi il linguaggio cinematografico prima di iniziare a lavorare con Louise Lemoine, però ecco perché proprio poi insieme indagare lo spazio attraverso una fotocamera in realtà, perché poi spesso ormai non si lavora più spesso con le cineprese, soprattutto quando si fa una riprese di tipo artistico, ma con degli oggetti molto meno ingombranti e forse anche per questo molto più duttili, no?
Ho cominciato a fare dei film quando ero ancora studente di architettura e poi quando poi mi sono laureato ho cominciato a lavorare come in qualche studio di architetti e avevo una grande passione per il cinema e ho cominciato a fare dei proprio la gavetta dei micro cortometraggi a dei cortometraggi e poi fino a un lungometraggio che poi era andato anche al Festival di Locarno. Ma pensavo di fare solo cinema, ma in realtà riguardandoli poi, riguardando un po' all'indietro, mi sono reso conto che molto spesso c'era il tema dello spazio in tutti questi film qui, soprattutto nel lungometraggio, che è questo Quodlibet, che in realtà è un'esplorazione di uno spazio. L'ho girato a Lignano Sabbia d'Oro d'inverno, che è una località turistica che quindi d'inverno è completamente vuota, è una città completamente fantasma. Ed è un'esplorazione di un personaggio che è triplo, cioè sono tre attori che recitano lo stesso personaggio e che esplorano le diverse scale della città. Non era, era veramente un'operazione inconscia, non c'era un intento nel lavorare sullo spazio. Però dopo, quando parlandone con Luis, in realtà Luis mi ha un po' illuminato su questa cosa dicendo ma guarda che è un film, perché quando Luis mi ha detto ma tu sei architetto, fai film, non hai mai pensato di fare dei film sull'architettura, gli ho detto bah no, cioè, io ero completamente contrario a questo perché lasciando l'architettura per fare film volevo fare qualcosa di completamente diverso e mi ha detto ma guarda che in realtà il tuo primo film è un film sullo spazio. E riguardandolo sotto quella luce lì mi sono detto beh sì, in effetti lo spazio è il grande soggetto del film. E allora, discutendone con lei, ci hanno detti, beh, se filmare non è filmare l'architettura, ma è filmare lo spazio, allora questa cosa mi interessa moltissimo. E con lei abbiamo cominciato a discutere un po' dicendo, sì, che c'è nella rappresentazione dell'architettura e anche nell'insegnamento dell'architettura, anche dell'università, non si parla, si parla molto raramente di spazio, si parla sempre di architettura. L'architettura è ciò che crea spazi, ma ci si ferma sempre nelle scuole, nelle università di architettura, molto spesso alla struttura architettonica, quindi ai muri, alle facciate, come si creano gli spazi. Il fatto di entrare nello spazio e cercare di raccontare qual è l'esperienza del nostro corpo all'interno di uno spazio è un soggetto un po' mai molto sviluppato, mai molto, non è al centro delle preoccupazioni delle scuole di architettura, quanto invece per noi era fondamentale. Allora ci hanno detto, beh, se un giorno dovessimo fare un film in cui si parla di architettura, in realtà lo sposteremmo volentieri dall'architettura allo spazio. E da quel momento lì è cominciata una riflessione sul fatto di come rappresentare dei corpi allo spazio, come rappresentare un'esperienza dello spazio. E questa domanda qui è un po' il filo conduttore di tutto il lavoro che abbiamo fatto da ormai quasi da 20 anni, in cui ci siamo chiesti in che maniera uno spazio cambia il nostro comportamento, come cambia il nostro stato d'animo, come un rapporto allo spazio influisce sull'essere, l'essere al mondo, no? Cioè, allora da lì abbiamo cominciato con un primo film in cui ci hanno detti se bisogna raccontare un'architettura, raccontiamola attraverso una persona che vive quello spazio e una persona che viveva in quello spazio in un'architettura molto famosa perché ci serviva che fosse una sorta di icona dell'architettura da leggere diversamente da come veniva fatto sempre nel mondo della promozione dell'architettura, ci hanno detto beh seguiamo la donna delle pulizie che è forse quella che conosce meglio lo spazio di chiunque altro perché non è legata a tutti i fattori tipici dell'architettura che sono il raccontare un progetto oppure il rispetto verso l'icona oppure l'idea geniale dell'architetto o dare la parola all'architetto, è veramente la persona che, la donna della pulizia, è la persona che si muove all'interno di uno spazio cercando di relazionarsi con quello spazio per una funzione molto precisa che è il mantenimento di quell'architettura.
Ecco, questo modo di procedere lo si ritrova poi anche in altri vostri film, perché dalla scelta iniziale della donna delle pulizie nella casa iconica di Rim Koolhaas si passa alla squadra di lavavetri arrampicatori che si arrampicano sull'edificio di Frangheri, il Guggenheim di Bilbao, quindi con dei punti di vista che sono io prima dicevo nella presentazione, anche in parte dissacranti, ma comunque dei punti di vista che non sono quelli che ci si aspetta, soprattutto trattando dei luoghi e dei progetti così iconici. Sono edifici bellissimi, particolarissimi, sono protagonisti dell'architettura contemporanea, quelli protagonisti dei vostri film o alcuni dei protagonisti dei vostri film, però lo sono raccontati in un modo che non è sicuramente quello della rivista di architettura, ma è un punto di vista estremamente umano. E vorrevo sentire su questo, proprio perché L'arte del dubbio, il titolo della tesi di storia dell'arte di Louise Lemoine, in questo mi sembrava sollecitante.
Allora, diciamo che quando ci siamo conosciuti con Ila e lui lavorava più in un modo finzionale, ci siamo detti che nel momento nel quale cominciavamo a riflettere alla rappresentazione dello spazio, c'era all'epoca un gran bisogno di introdurre un rapporto molto più diretto alla realtà per avvicinarsi all'architettura nel quotidiano. Per questo ci siamo interessati a una tipologia di edifici nei primi film che erano, diciamo, i più, o almeno gli architetti più iconici del momento, la generazione degli archistar, proprio per proporre un approccio, alcuni dicono dissacrante, però noi avevamo, diciamo, l'idea di proporre un approccio che rivelasse la quotidianità, introdurre questo elemento di quotidianità, del rapporto al lavoro, di, diciamo, rivelare un po' il dietro le quinte di questi edifici grandiosi che facevano la prima copertina di riviste, diciamo, dell'attualità dell'architettura. Per questo ci siamo interessati moltissimo, dunque, a figure, personalità e attività che fosse proprio le meno rappresentate, le meno viste, quello che si nasconde. Proprio veramente ci siamo interessati alla nozione di invisibilità in architettura. Per questo Ira prima parlava della Donnella delle Pulizie come figura del primo film, poi ci sono infatti le persone che fanno, lavano i vetri. Diciamo la nozione di lavoro è stato un filo rosso in tutto il nostro lavoro, tutti i nostri film. Lei mi chiedeva sul rapporto al mio lavoro di ricerca sul frammento. Questo è più a livello metodologico e drammaturgico o narrativo. Abbiamo lavorato insieme su, in effetti, uno sviluppo di un linguaggio filmico che si interessava a decostruire anche il modo di raccontare lo spazio in modo lineare, chiaro, perché l'obiettivo non era di spiegare, ma di dare impressioni, sensazioni, emozioni, l'impressione di anche essere lì nel presente, piuttosto che fare film fatti bene come si vedono in TV o quello che si chiama documentario in generale, cioè film che danno dalla A alla Z tutti gli elementi di informazione e di spiegazione per capire un soggetto, un luogo, un architetto. La nostra intenzione era più di avvicinarsi a un luogo per esprimere la sua presenza, caratteristica, identità per frammenti di intensità.
Una delle decisioni che avete preso fin dall'inizio è stata quella di autoprodurvi, quindi di restare, di essere fortemente indipendenti grazie a una scelta di autofinanziamento, di autoproduzione, appunto. Ora montate insieme i vostri lavori, fino a un certo punto c'era qualcuno che vi dava una mano con il montaggio, però ecco, filmate, dirigete la fotografia, montate tutto voi. Volevo chiedervi qualcosa proprio su questa scelta forte di sia nella produzione sia poi in quello che è la distribuzione e tutto il quello che sta attorno, insomma, alla distribuzione del vostro lavoro.
Lo chiamerei più di necessità virtù, nel senso che se ci fossero le condizioni per poter lavorare come lavoriamo e avere comunque il supporto di distribuzioni di televisioni, di cinema, di produzioni, lo faremo volentieri. Il problema è che il fare cinema, come si tra virgolette, il fare cinema è una maniera molto formattata oggi di pensare il cinema, su cui noi in realtà abbiamo dei grossi dubbi, e quindi è un po' complicato per noi riuscire a fare i film in totale libertà, cercando poi di avere dei rapporti con il sistema del fare cinema. Quindi sin dall'inizio siamo detti, vabbè, i film che vogliamo fare sono diversi da quelli che si fanno di solito, il tempo per cercare di convincere le persone a capire quello che vogliamo fare è troppo lungo, ci mettiamo di meno a farceli i film come vogliamo noi. E in effetti siamo diventati, sin dall'inizio proprio, dal primo film, il primo film è un film che oggi è diventato un film importante nel mondo del racconto dello spazio, ma è un film che dall'inizio è stato rifiutato da tutte le televisioni, da tutti i media, cioè nessuno lo voleva mostrare perché è un film che rompe tutte le regole, nel senso che va contro un po' tutto quello che si è fatto prima nel mondo del documentario, soprattutto il documentario di un certo genere. Quindi lo sforzo per cercare di convincere gli altri è troppo forte, e lo facciamo, cerchiamo di convincerli con il film già finito, e questo ci ha portato anche a una sorta di indipendenza che non è legato solo ai film, ma è legato anche a una produzione di libri e di altri tipi di installazioni.
Le vostre installazioni, certo, la vostra attività è estremamente variegata, diventa anche molto difficile riassumerla in qualche modo, perché sembra che Beck e Lemoine siano ben più di due, quando sono le voci invece, appunto, come sottolineavo, montano e riprendono e fanno tutto loro, insomma. Il discorso su quello che stava dicendo ci porterebbe tra l'altro anche a un discorso parallelo, che è quello sull'uso delle piattaforme e della distribuzione, che ci porterebbe probabilmente molto lontano, ma che sarebbe altrettanto importante. Io volevo invece tornare alla vostra produzione di film, di video, di questi formati che qualcuno definisce dei documentari sull'architettura, altri semplicemente della video art, e che è bello anche non abbiano in fondo una categoria, o che sia così difficile categorizzarli, perché a un certo punto da quegli edifici iconici di cui abbiamo parlato in precedenza iniziate a interessarvi in modo, come dire, quasi naturale allo spazio urbano, allo spazio pubblico, e quindi a una dimensione dove restano evidentemente anche gli edifici importanti, il grande discorso su gli architetti che progettano lo spazio urbano, ma è come se lo sguardo si ampliasse sull'intera città, sul movimento che l'uomo compie non più in uno spazio proprio privato, ma in quello che è appunto lo spazio pubblico. Magari vorrei sentire Louise Lemoine su questo aspetto.
Sì, come ha giustamente detto, dopo aver esplorato in varie forme, a varie scale, il rapporto tra l'individuo e lo spazio domestico o lavorativo o vari tipologie di edifici, ci siamo spostati progressivamente verso la scala molto più grande, quella anche di città gigantesche. Abbiamo sviluppato un progetto da vari anni ed è proprio questo sul quale lavoro in questi giorni a Bangkok, per aprire una mostra sul progetto Homo Urbanus, che tra l'altro fino a poco fa era presentato a Basilea in Svizzera. È un progetto di ricerca che sviluppiamo da ormai diversi anni, che si intitola Homo Urbanus, e che studia in una sorta di osservazione precisa, attenta, come una deriva urbana attraverso mega cities di tutto il mondo, la maniera nella quale il contesto dello spazio urbano ci condiziona, come noi umani in varie culture, vari luoghi, varie scale di città, con varie storie, evolviamo, come facciamo nella vita quotidiana a vivere o sopravvivere, tra l'altro spesso nel contesto urbano, che più si cresce in scala. Per esempio l'ultimo film che abbiamo girato è a Mumbai, che è una città di 24 milioni di abitanti, dove la vita quotidiana è difficile per molti, E dunque è un progetto che in particolar modo si avvicina a problematiche sia di lavoro, di vita, di persone fragile sia in termini fisico, ma anche in termini lavorativo, sociale, economico. E dunque andiamo ad osservare attraverso un approccio nel minuscolo, nel gesto, nel comportamento, nelle abitudini di comportarsi in varie culture a questo sopravvivere.
Tra l'altro in questi film moltissimi in Asia, ma moltissimi in Europa, in particolare ce n'è uno dedicato a Venezia che trovo assolutamente curioso. Venezia, che conosciamo anche come svizzero italiani abbastanza da vicini, è divertente riscoprirla con gli occhi di Becca e Lemoine che ce la offrono con... così, non vorrei neanche anticipare troppo perché è proprio curioso, e uno degli aspetti del fascino del lavoro di Becca e Lemoine è quello di lasciarsi sorprendere, no? Da questi frammenti narrativi che a volte sembrano arrivare proprio per associazione di pensiero anche. Voi avete citato Basilea. A Basilea è anche ambientato l'ultimo vostro lavoro realizzato proprio nel 2023, Rehab, che è un luogo particolare, iconico, una volta di più, un'architettura firmata da Herzog de Meuron, quindi un'architettura importante, ma un'architettura che ospita un ospedale di riabilitazione, quindi con un impatto sociale altrettanto forte, altrettanto coinvolgente, parlando poi di emozioni. E una volta di più, lo sguardo però che porgete a questo luogo è quello di uno sguardo, come dire, quasi giocoso, uno sguardo in cui quello spazio, che è uno spazio anche di grande sofferenza, è raccontato attraverso delle emozioni che non sono solo quelle della sofferenza.
Sì, allora è un progetto che ci è interessato tantissimo. Dunque si tratta di un ospedale di riabilitazione per persone che hanno subito varie tipologie di trauma e dunque che possono passare qualche giorno, ma fino a mesi o anni anche, per provare a rimparare a camminare o a muovere un braccio, una gamba, eccetera. Dunque, infatti, è un luogo dove ci sono persone in situazione di grande fragilità, sia fisico ma anche psicologico. Dunque, è molto complesso fare un film all'interno di un ospedale. E il Rehab ci ha dato fiducia per stare con pazienti per 2 settimane. E il film racconta la vita e le terapie che seguono vari pazienti. Non è un ospedale qualsiasi, per non solo la qualità delle terapie, dello staff medico, ma anche dell'architettura, che è un edificio non solo delicato, intelligente, sensibile, ma veramente una proposta di trasformare la definizione che abbiamo di ospedale. Abbiamo tutti in mente una sorta di tipologia dell'ospedale che temiamo tra l'altro tutti, perché incarna proprio un'idea di trattamento, di approccio nel quale l'individuo diventa quasi un oggetto da riparare, e invece lì c'è un approccio umano nella sua scala, la qualità dei materiali, la luce naturale, tutto è fatto per accogliere il paziente in un ambiente che prende cura dell'individuo fisicamente e psicologicamente. È un film molto personale e anche molto autobiografico, perché da piccola ho passato l'infanzia in ospedali del genere, perché mio padre ha un grave incidente stradale e è rimasto paralizzato completamente. Dunque è un film che racconta questo va e viene tra ricordi di ospedali pessimi e questo esperimento eccezionale. Come ha detto lei, ci sono momenti di tonalità grave, ovviamente parliamo di storie di pazienti che sono molto sofferenti, ma ci sono anche
momenti di gioia, perché ovviamente come nella vita di tutti i giorni ci sono alti e bassi, e questo film racconta questa variabilità dell'emozione tra grande speranza perché un giorno un paziente riesce a riprendere il cammino e questo è una forma di luce, o il giorno dopo purtroppo i progressi hanno regredito, eccetera. Dunque è un film che ha questo fenomeno di montagne russe che segue quello che succede lì.
Montagne russe, è bella questa immagine di su e giù, che corrisponde moltissimo a quello che accade nella vita di tutti i giorni poi delle persone. Io vorrei concludere su un ultimo elemento, perché abbiamo parlato tanto di spazio, ma nei vostri film c'è uno spazio, perdonate il bisticcio di parole, anche per la dimensione sonora, che ha assolutamente molto particolare. E allora volevo concludere proprio con quell'aspetto, con il ruolo dei suoni e dei rumori nella percezione e anche nella fruizione di questi spazi, che voi restituite attraverso un uso molto particolare appunto del suono.
Il suono, possiamo dividerlo in due parti. Uno, il suono esistente, che chiaramente è qualcosa che ci interessa moltissimo, cioè una ricerca dell'esperienza del suono nello spazio. Lo spazio permette al suono di propagarsi e quindi in ogni spazio in cui noi entriamo siamo attraversati dal suono, come siamo attraversati dallo spazio, quindi il legame fra spazio e suono per noi è molto importante. Assorbiamo il suono e quindi la ricerca della sonorità di uno spazio per noi è molto precisa, nel senso andiamo veramente ad ascoltare minuziosamente tutto ciò che avviene in un posto attraverso i suoi suoni, e dall'altra parte c'è una sorta di intervento nostro invece che è con aggiunta di suoni. Aggiunta di suoni molto spesso è più legata a delle musiche, che sono musiche però che non creano un background, ma creano un dialogo con l'immagine. E la scelta di queste musiche viene fatta sempre per cercare di creare una sorta di terzo senso, nel senso che quello, ciò che apporta la musica con l'immagine, sottolinea o propone una lettura diversa dell'esperienza che si sta avendo in quello spazio. Quindi, insomma, la musica è fondamentale per poter suggerire un altro livello di lettura dello spazio. Comunque è sicuramente qualcosa per noi molto importante. Io sono un musicista, quindi sono molto attento a tutto ciò che non solo che è suono, ma anche che è la musica, e come attraverso la musica si possa dire moltissimo senza doverlo spiegare.
E allora noi lasciamo spazio alla musica, non prima di avervi ringraziato e salutato per questa vostra partecipazione. Io lo ricordo, l'appuntamento con voi i prossimi 16 e 30 novembre, quando al Teatrino dell'Accademia di Mendrisio ci saranno gli ultimi due incontri della serie con questi registi che condividono sensibilità comuni e approcci antropologici nel modo di portare attenzione alle relazioni tra le persone e il loro ambiente di vita. Grazie davvero per aver partecipato a Voci Dipinte.
Grazie molto. Grazie. A voi.
Grazie.
La tromba di Fabrizio Bosso, accompagnato da Alberto Marciso all'organo Hammond e da Alessandro Minetto alla batteria. Li abbiamo ascoltati in Forward. Nel novembre del 1916, Mikhail Semenov, storico collaboratore dell'impresario dei balletti russi, accompagna un signore svizzero, eccentrico ed estremamente colto, nello studio romano di un grande futurista. È in questo modo che Gilbert Clavel entra nella vita di Fortunato De Pero, che in quel momento stava lavorando allo scenario di Le Chant du Rossignol su commissione di Sergei Diaghilev. Gilbert Clavel rimase folgorato dalla meraviglia, dai colori, dalla fantasia, della flora magica e dei bozzetti dei costumi. È l'isola fiorita del suo sogno che ritrova costruita e a portata di mano, scriverà più tardi De Pero ricordando quel giorno. Dall'incontro fra l'intellettuale svizzero e l'artista roveretano nasce una delle pagine più significative dell'avanguardia futurista, una vicenda che è al centro della mostra inaugurata lo scorso 22 ottobre al Max Museo di Chiasso, Fortunato De Pero e Gilbert Clavel, futurismo uguale sperimentazione Artopoli. La collega Cristiana Coletti l'ha visitata insieme alla direttrice del museo, Nicoletta Ossanna Cavadini, che insieme allo storico dell'arte Luigi Sansone ha anche curato l'allestimento.
La mostra Fortunato De Pero e Gilbert Clavel, futurismo uguale sperimentazione Artopoli, racconta la storia di amicizia e collaborazione fra il grande artista futurista e l'intellettuale svizzero e si apre con una sala che introduce il contesto nel quale questo rapporto nacque, l'ambiente fervido e creativo che regnava a Capri nei primi decenni del XX secolo. Come ce lo dobbiamo immaginare il clima che si respirava in questa che allora venne definita addirittura simpaticamente l'isola dei pazzi? Lo chiedo alla direttrice del museo e co-curatrice della mostra, Nicoletta Ossanna Cavadini.
Dobbiamo pensare innanzitutto il grande promulgatore del futurismo, Filippo Tommaso Marinetti, con un carattere molto eccentrico e con una capacità di declamazione e di innovazione sia dalla parte della gestualità che del pensiero futurista, espresso attraverso le parole libere, attraverso forme geometriche, attraverso luci, colori e anche musica nuova, musica rumore. In un aspetto che oggi noi definiamo sinestetico, cioè che coinvolge tutti quanti i sensi. Insieme a lui c'era sua moglie Benedetta Cappa, anche lei con una capacità assolutamente innovativa di espressione, e troviamo gli amici con cui avevano anche accesi dibattiti: Enrico Prampolini, Francesco Cangiullo, suo fratello più piccolo Pasqualino Cangiullo, ritroviamo Giulio Saevola, ritroviamo anche i nostri Gilbert Clavel e Fortunato De Pero, che approdano proprio all'interno dell'isola con una amicizia particolare che seppe legarli in un progetto specifico legato ai balli plastici.
Dottoressa Cavadini, pensando all'isola di Capri e alla storia della cultura, viene subito in mente il Grand Tour, ovvero il viaggio di scoperta e di studio intrapreso da intellettuali ed artisti dell'Europa centrale e settentrionale verso sud, verso l'Italia. In questo contesto Napoli, il Golfo, le isole venivano osservate con uno sguardo, diciamo, spesso romantico, che si posava sulle vestigia dell'antichità. Un atteggiamento opposto, quindi, direi, all'impeto del futurismo che cercava la modernità. Cosa trovano i futuristi a Capri?
Positano, Capri, Ana Capri sono un momento di sperimentazione per i futuristi, perché lo trovano come un luogo intonso, come un luogo ancora molto originale nella vegetazione, nell'architettura e anche nella gente. E questo Gilbert Clavel lo dice molto bene quando sceglie di acquistare la torre nel febbraio del 1909 a Positano. È una Positano che ci appare dalle fotografie assolutamente con solo costruzioni, diciamo, tradizionali. Ecco che l'avere la luce così forte, il contatto diretto con la natura, il potersi esprimere senza filtri, senza giudizi, il poter ritrovarsi e avere dei comportamenti liberi, inusuali, fuori dagli schemi, poter sperimentare, come sappiamo, l'oppio, l'amore, queste bellissime gite in barca sull'acqua e i colori della luce del tramonto, sicuramente sono stati per loro generatori di una possibilità di sperimentazione.
La prima sala della mostra racconta la storia di Artopoli e di Capri nel periodo delle avanguardie futuriste attraverso le opere degli artisti che la frequentavano. Mi piacerebbe concentrarmi sull'opera di un'artista forse meno conosciuta al grande pubblico, Benedetta Cappa, futurista e moglie di Marinetti. C'è qui esposto un piccolo acquerello di Benedetta Cappa. Osservandolo mi sembra di ritrovarci in sintesi la fascinazione che Capri esercitò sui futuristi, giusto?
Giusto. In realtà è già un aspetto importante vedere che c'è una figura femminile all'interno, siamo all'inizio del Novecento, non è assolutamente così scontato, all'interno di un gremio artistico. Ed è Benedetta Cappa, la moglie di Filippo Tommaso Marinetti. In quest'opera fatta ad acquerello, che è intitolata Velocità di motoscafo, in realtà noi vediamo forme geometriche che sono affastellate e che in un certo senso sono quasi anche luminescenti. Ci sono questi triangoli gialli e queste lingue strette e lunghe azzurre di due tonalità. È la scia che il motoscafo lascia in questo tema di velocità, ma di emozione di viaggiare sull'acqua. Quindi la luce e la visione dell'orizzonte rispetto alla velocità e alla capacità di emozione attraverso visioni del tutto geometriche che ci vengono restituite in questo sentimento che pervade il visitatore che guarda quest'opera.
Un'altra opera che punta molto sul colore e che in questo caso possiamo addirittura definire eccentrica è un'opera di stoffa, ovvero il gilet realizzato da Fortunato De Pero per Filippo Tommaso Marinetti. È molto futurista questo pezzo, mi sembra.
Il futurismo voleva rinnovare l'intero ambito della vita e quindi non solo l'aspetto estetico ma anche etico attraverso la visione di forme legate ai vestiti, legate alla modalità espressiva e legate anche alla modalità di gusto attraverso i cibi. Quindi noi abbiamo voluto esporre anche un famoso gilet realizzato in panolenci da Fortunato De Pero, che riprende proprio questi colori blu, viola, nero e il fondo bianco, però con una visione sintetica, come all'epoca dicevano, di un concetto. Questi sono artigli di drago e quindi dovevano dare anche la forza, la veemenza, la capacità di energia. Il primo gilet che Fortunato De Pero regalò a Filippo Tommaso Marinetti ritraeva in maniera molto schematica dei pesci e Marinetti lo rifiutò perché era troppo legato a una visione teorica di pesci in faccia che ricevevano gli artisti quando avevano l'insuccesso. E quindi lo stesso De Pero ne rifece un altro totalmente diverso, che è poi questo che arriva proprio da un archivio privato della famiglia Marinetti.
Continuando il percorso della mostra si arriva poi alla seconda sala che ci colpisce per le forme, i colori delle opere esposte. Vediamo gli automi di De Pero, ovvero le marionette, dalle forme geometriche fantasiose che andarono in scena nel 1918 nello spettacolo di De Pero e Clavel, sostituendo gli attori e i ballerini. I balli plastici. Questo si può dire è il cuore del progetto più importante di Gilbert Clavel e Fortunato De Pero. Di cosa si tratta e perché i balli plastici furono rivoluzionari?
Gilbert Clavel e Fortunato De Pero collaborarono proprio in una visione molto collegata e di intesa culturale all'interno del progetto dei balli plastici. Questo si inserisce pienamente nella ricerca futurista, perché dobbiamo pensare che nel marzo del 1915 Fortunato De Pero, insieme a Giacomo Balla, sottoscrive quello che era il manifesto di ricostruzione futurista dell'universo. E in questa visione di ricostruzione futurista dell'universo, il teatro aveva una sua centralità. Si voleva quindi, in un certo qual modo, fare in modo di annullare la tradizione, di innovare con delle modalità completamente differenti, di inserire colori e anche congegni metallici o congegni elettronici, musicali e di rumore all'interno del teatro. Ecco che quindi il ballo plastico vuole stupire, vuole emozionare, vuole affacciarsi a un pubblico anche tradizionale, ma con una modalità completamente diversa, senza attore.
Sì, esatto, e così facendo De Pero e Clavel eliminarono anche le gerarchie classiche fra gli elementi sulla scena, come lo stesso Clavel osservava nei suoi scritti sul teatro plastico. Ascoltiamo.
Il teatro plastico offre un'eccellente presa per aprirsi il varco alla comprensione del pubblico, poiché esso sostituisce all'azione episodica l'azione mimica e, superando la parola, conduce a modi rappresentativi puramente formali. La distinzione tra proscenio e sfondo viene abolita e lo scenario, non più interpretato come semplice mezzo decorativo, è unificato alla tesi dell'azione e si rivela quale continuazione dinamica delle emozioni figurate. La scena non fa più distinzione tra azione e rappresentazione, tra contenuto e forma, tra figura e scenario.
Per concludere, dottoressa Cavadini, vorrei fare un salto e concentrarmi su un aspetto particolare della mostra che emerge nell'ultima sala, ovvero sullo sguardo dell'artista De Pero rivolto all'amico Gilbert Clavel, intellettuale svizzero dalla salute precaria che ha sempre riposto nella ricerca culturale la sua speranza di una vita migliore. Come ritrae De Pero l'amico svizzero?
De Pero, nei confronti dell'amico Gilbert Clavel, aveva uno sguardo curioso, intrigante, ma anche di complicità. È bellissima la cartolina Ideatori di balli plastici, dove nell'acquerello che è preparatorio si vede come una forza di una freccia che proviene dall'alto e colpisce la mano di Fortunato De Pero che sta disegnando su un foglio di carta. E accanto Clavel, con la bocca aperta, che sembra stia suggerendo il tema e che stia parlando vicino all'orecchio di De Pero, però con in mano la sua sigaretta. Ecco, è bellissima questa rappresentazione, che poi viene scelta e stilizzata bianco e nero, ma dove l'elemento della collaborazione e dell'amicizia, della conoscenza si intersecano e dove nel ritratto innovativo si notano questa geometrizzazione con tinte piatte, ma dove la fisionomica tipica di Clavel è riconoscibile e dove la posa, lo spirito, lo sguardo, la modalità proprio di postura ne ritraggono con grande, potremmo dire, significato e stima l'amico ideologo di quella che è stato un processo creativo fondamentale della cultura del Novecento.
La voce della direttrice del Max Museo, Nicoletta Ossanna Cavadini, che insieme a Luigi Sansone ha curato la mostra Fortunato De Pero e Gilbert Clavel, Futurismo uguale Sperimentazione Artopoli, aperta fino al 7 aprile del 2024 nel Museo di Chiasso. Vi ricordo che per l'occasione Rete 2, in collaborazione con il Max Museo, ha curato un'audioguida che potete naturalmente ascoltare se andate a visitare la mostra attraverso un QR code. Potete però ascoltare i contributi curati da Cristiana Coletti anche da casa alla pagina dedicata appositamente per questa occasione sul nostro sito all'indirizzo www.rsi.ch/depero-clavel oppure nel play RSI tra i programmi di Rete 2 sotto il titolo Fortunato De Pero trovate appunto questi contributi. Siamo quasi in conclusione, ma prima di salutarvi c'è ancora spazio per qualche breve segnalazione. Partiamo dai Leoni d'Oro alla carriera della 60ª Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, che andranno all'artista brasiliana, italiana di nascita, Anna Maria Maiolino, e all'artista turca residente a Parigi, Nil Yalter. A proporre i premi alle due artiste, proposta poi approvata dal CDA della Biennale, è stato Adriano Pedrosa, curatore della prossima Biennale intitolata Stranieri ovunque, in programma ai Giardini e all'Arsenale, come sempre, dal 20 aprile al 24 novembre 2024. È stato pubblicato da Art Basel e UBS il report sui comportamenti dei maggiori collezionisti nella prima metà del 2023, che mostra come i collezionisti di opere di grande valore abbiano continuato a investire ingenti somme nel mercato dell'arte nei primi mesi di quest'anno, con un notevole incremento soprattutto dalla Cina. In aumento anche gli investimenti per i dipinti, in calo invece quelli per l'arte digitale. Infine due inaugurazioni, la prima a Lugano, alla Libreria e Galleria Art on Paper di Paradiso, dove giovedì 9 novembre ha aperto la mostra del luganese Lorenzo Cambin e del duo basilese Kühne Klein, sculture e collage. La seconda è in programma a Milano, all'Osservatorio della Fondazione Prada, il prossimo 23 novembre, quando aprirà Calculating Empires, a Genealogy of Technology and Power. Ideata dai ricercatori artisti Kate Crawford e Vladan Joller, Calculating Empires mappa il nostro presente tecnologico, illustrando come il potere e la tecnologia siano intrecciati già a partire dal 1500. E con questo siamo davvero giunti al termine. Nel salutarvi, ancora un ringraziamento ai nostri ospiti di oggi, Ila Beca e Louise Lemoine. Un ringraziamento anche a Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del Max Museo di Chiasso. Ha collaborato a questa puntata di Voci Dipinte, che trovate come le precedenti al nostro indirizzo rsi.ch/vocidipinte, la collega Cristiana Coletti. Per riascoltarci potete cercarci naturalmente anche sul sito rsi.ch/podcast oppure sulle principali piattaforme. In sottofondo la chitarra di Grant Green in Jean de Fleur. Vi lascio al suo ascolto. Da Monica Bonetti, buona domenica e buona settimana d'arte.